Allora, due settimane fa abbiamo visto questi esempi che Paolo dà, il soldato, l'atleta e il contadino. E poi Paolo parla di queste persone che si infiltrano nel corpo di Cristo. E Paolo dice in versetto 16: ma eviti discorsi profani e vani, perché fanno progredire all'impietà, e la parola di questi andrà rodendo come la cancrena. Fra costoro sono Emineo e Filiteo, i quali sono sviati dalla verità, dicendo che la resurrezione è già avvenuta e sovvertendo la fede di alcuni. E quindi la gangrena, abbiamo parlato del fatto della gangrena, che è un'infezione nella carne di una persona, una cosa molto grave, e l'unica soluzione per la gangrena è di tagliare quella parte infetta, amputare un dito, un piede. E Paolo dichiara che nella Chiesa ci sono anche persone, e loro sono come cancrena, è brutto dirlo, ma è una realtà. Ci sono persone che, come un cancro, non è che sono contenti solo loro di rimanere nel loro marcio, devono spandere il marcio, e perciò anche l'autore di Ebrei parla del fatto dell'amarezza. Dice di non permettere una radice di amarezza di crescere nel tuo cuore finché molti vengono contaminati. E quindi Paolo, parlando con Timoteo, dice: eviti persone nella Chiesa che vogliono sempre litigare su tutto, no? Se il rapimento viene alle 9 di mattina, a mezzogiorno, alle 6 di pomeriggio. Importante è che verrà questo avvenimento. Certamente noi crediamo che viene alle 9 di mattina, cioè, nel senso, prima della grande tribolazione, anche perché chiaramente Gesù ci ha dato due esempi, Lot e Noè, e dice: così sarà quando io verrò, il giusto sarà tolto, il giudizio cadrà sul mondo. Però non stiamo lì, perché non è una dottrina fondamentale. Cioè, uno non è salvato in base a queste cose, ma ci sono persone nella Chiesa che vogliono litigare su tutto, contendere. E Paolo dice: eviti queste persone. Addirittura queste persone che negano la resurrezione di Cristo, ho sentito anche Brian domenica, vi ho spiato che ha predicato sulla resurrezione, no? Quanto è importante il fondamento del cristianesimo. Infatti Paolo dice: se Gesù non è risuscitato, noi siamo ancora nei nostri peccati, non siamo stati perdonati e quindi siamo i più miserabili sulla faccia della terra, perché seguiamo una menzogna. Quindi non sono cose che dobbiamo prendere a leggero, come cancrena bisogna troncare. E a volte anche il pastore e leadership nella Chiesa, quando ci sono queste persone, li deve, no, bastonare i lupi, perché ci sono lupi nella Chiesa. Però Paolo dice in versetto, perché potremmo un po' sgomentarci, no, aver paura solo leggendo questa parte, però Paolo dice in versetto 19: per rassicurarci, tuttavia il saldo fondamento di Dio rimane fermo. Quindi, fratelli, ci sono questi attacchi, ci sono questi che portano cancrena alla Chiesa, però il Signore rimane sul trono. Quindi ricordate sempre, il Signore è lì, no, non è nervoso, Dio porterà avanti sempre la sua opera, nonostante noi. E Paolo dice: tuttavia il saldo fondamento di Dio rimane, avendo questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi e si ritraga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Oh, una parola per l'Italia. Quante persone in Italia, secondo voi, nominano il nome di Cristo? In Italia, percentuale della popolazione. Io direi quasi tutta la nazione, ma anche gli Stati Uniti. No, tanti dicono, sono cristiano nato di nuovo, sono cristiano. Una volta stavo scendendo verso la Sicilia e sul casello dell'autostrada lì, prima di Salerno, lì, c'era un uomo che vendeva questi CD, sai, quelli craccati, quelli piratati, no? E lui ha detto, vuoi comprare? Io ho detto, no, io ascolto solo la musica cristiana. E sai, lui aveva quei canti, e lui dice, perché? Cos'è questo, musica di cani? Perché secondo lui tutti in Italia sono cristiani, e quindi anche la musica, non voglio nominare nessuno, è cristiana secondo lui. Non capivo quello che io volevo dire, ma ci sono tanti che nominano il nome di Cristo, che hanno il nome, purtroppo molti che nominano non come una parolaccia, ma ci sono anche quelle che dicono di essere credenti. Però Paolo dice, il Signore sa chi sono i Suoi. Infatti noi crediamo nella Chiesa Cattolica. Voi sapete cosa significa cattolica? Universale, grazie a Flavio. La parola cattolica vuol dire universale. Noi crediamo nella Chiesa universale. E noi crediamo che la Chiesa universale non è una denominazione Calvary Chapel, Chiesa Cattolica Romana, Metodista, Battista, Protestante, Ortodossa. La Chiesa di Cristo sono tutti quelli che sono nati di nuovo. Ci sono alcune chiese evangeliche qui in Italia che dicono che uno se è cattolico non può essere salvato. Allora, non è biblico, anche perché in Apocalisse è chiaro che il Signore dice che Lui ha un popolo nella Chiesa romana. E Lui dice, esci di lei. Quindi vuol dire che ci sono credenti. Ci sono veri credenti nella Chiesa cattolica, ci sono veri credenti nella Chiesa ortodossa, ci sono veri credenti nella Chiesa protestante. Noi... anche se alcuni di questi movimenti, come alcune chiese evangeliche anche qui in Italia, dicono, sai, solo noi. Ma questo è sbagliato, perché la salvezza non è in una chiesa, è in Gesù Cristo. Noi non abbiamo un monopolio su Dio. E Dio opera. Cioè, non dobbiamo meravigliarci che Dio opera nella vita di una persona che non è della nostra partita. A volte nel cristianesimo, nella Chiesa, siamo come le partite politici, no? La sinistra dice che la destra non va bene, cerca di farli cadere, la destra dice la stessa cosa della sinistra. E anche il Papa presente, lui ha affermato qualche anno fa, quando era qui nel Cadore, che non c'è salvezza al di fuori della Chiesa Cattolica Romana. E questo non è biblico, perché la salvezza non è nella Chiesa Cattolica Romana, la salvezza è in Gesù Cristo, suo Figlio. E il Signore sa. E Paolo dice a Timoteo, ci sono queste cose, bisogna prendere provvedimento, però il fondamento di Dio è saldo. E Dio sa chi sono veramente i suoi figlioli. E lui dice, si ritragga dall'iniquità chiunque nomini il nome di Cristo. Quindi noi come cristiani siamo chiamati di camminare diversamente, che la gente può notare che siamo credenti. E non perché abbiamo un turbante in testa, no, perché la maggior parte della religione, come si riconosce un religioso o uno che no, ha la barba lunga, è sempre un aspetto esterno, no? Anche i farisei nel tempo di Gesù, no, non si lavavano, avevano il viso triste, ma Gesù ha detto: quando digiunate, cosa dobbiamo fare noi credenti? Di apparire che non stiamo digiunando, in modo che il Padre Celeste, che vede in privata, ci ricompensa apertamente. Ma la vera spiritualità è una cosa dentro una persona, non si può contraffare. Ora, in una casa grande non vi sono soltanto vasi di oro e di argento, ma anche di legno e di terra. Gli uni sono ad onore e gli altri a disonore. Se dunque uno si purifica da queste cose, sarà un vaso d'onore, santificato e utile al servizio del padrone, preparato per ogni buona opera. Molto importante per noi credenti, siamo salvati per la grazia di Dio, ma Dio chiama ognuno di noi a una misura di santificazione sempre maggiore. E Paolo sta dicendo a Timoteo: Timoteo, se tu ti purifica, no, delle concupiscenze giovanili, se tu ti purifica da queste cose, tu sarai una persona che Dio può usare. Ma se tu sei un vaso non di onore, non sarai usato da Dio. Quanti di noi vogliamo essere usati da Dio? Io voglio essere usato da Dio. Però Paolo dice: vuoi essere usato da Dio, allora si ritraga dall'iniquità. Quando ero in India, in India non c'è la carta igienica, no? E quindi quando tu vai al bagno, no? C'è una tazza e non vi spiegherò tutti i dettagli, potete voi immaginare. Comunque c'è questa tazza per usare nel bagno, no? Per pulire. E io dicevo sempre, perché insegnavo anche, predicavo a volte su questo passo, dice: nessuno prende quella tazza del gabinetto, magari mette sul tavolo, no? E mette i fiori dentro, che gli ospiti vengono in casa e vedono: ah, avete messo i fiori nella tazza del gabinetto. No, no, si prende magari un vaso di ceramica bella per fare bella impressione, giusto? Così gli ospiti energy: che bel vaso! Perché quando noi siamo un bel vaso, un vaso di onore, noi diamo gloria al Padre. Guarda che bella vita, guarda che bella persona che contiene questi fiori. I fiori sono sempre belli, ma se sono un vaso brutto, no? Siete mai stati a casa di qualcuno? Come io ho fatto evangelizzazione per 10 anni, quindi ho viaggiato letteralmente per 10 anni, non ho vissuto in un posto forse più di 6 mesi in 10 anni. Tutto il mondo, e quindi ho mangiato nelle case di un sacco di gente. Migliaia di persone sono stato, infatti è una vita un po' particolare, perché sono stato ospiti in migliaia di case. E io mi ricordo una volta, tanti anni fa, siamo stati invitati in una casa e queste persone avevano preparato veramente cibo squisito, si sentiva l'odore, no? Ma come questa persona era un po' anziana, magari non vedevo bene, i piatti erano sporchi. Vi è capitato qualcuno o solo a me? No. Cioè, per quanto bello poteva essere quel cibo, è capitato solo a me questo fatto, no? Dice, cioè, no, tipo, non voglio, il piatto è sporco, cioè, E per quanto, no, per quanto bello era il cibo, no, mi rivoltava lo stomaco perché pensavo sempre di quel pezzettino di crosta lì sul piatto. Comunque l'ho mangiato perché la parola dice mangiare quello che ti hai messo davanti. E il cibo era buono, però mi faceva impressione. No. Alcuni in America, non tutti, alcuni in America anche una volta erano in una casa di una famiglia e dopo la cena, sai, i scarti mettevano un piatto, ma i piatti che avevamo usato al tavolo mettevano giù per il cane, e il cane cioè, questa è l'ultima volta che vengo in questa casa a mangiare. No. Sì, magari uno dice sì, poi viene disinfettato, però e quindi è la stessa cosa, no? Se la nostra vita è sporca, noi possiamo, perché noi possiamo essere nati di nuovo e anche vivere una vita non santificata. E se la nostra vita è sporca, la gente non vorrà bere da noi. Cioè, no, grazie, vedo che il piatto è sporco, cioè il bicchiere è sporco. Per quanto pura e quanto buona può essere l'acqua e il bevande dentro. E quindi Paolo dice, se noi ci purificheremo, noi saremo preparati per essere usati da Dio. In versetto 22 e 23 Paolo dà tre esortazioni a Timoteo. E la prima, fugge le passioni giovanili. Quindi scappare. E questo non sta parlando solo di passione sessuale, come potremmo pensare, ma qualunque desiderio che non viene da Dio. No, qualunque sì, desiderare una cosa che non viene dal Signore. Quindi fuggi da queste cose, ma persegui la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che con cuor puro invocano il Signore. Quindi noi non siamo legalisti, noi non diciamo un credente è vietato la televisione, è vietato questo, è vietato l'altro, però noi credenti dovremmo fuggire le concupiscenze di questo mondo. Se vogliamo essere un vaso di onore. Quindi dobbiamo fuggire le passioni carnali, quei desideri del vecchio uomo, che prima di conoscere il Signore controllavano la nostra vita. Non so per voi, ma io dalla mattina a sera, prima di conoscere il Signore, pensavo solo come peccare. Era la mia passione e macchinavo con i miei amici cosa faremo venerdì sera, sabato sera, no? Facevamo anche piani per come peccare di più. Ma quando siamo nati di nuovo, siamo nuove creature in Cristo Gesù e i nostri desideri sono cambiati, però la carne, il vecchio uomo, ancora lui desidera queste cose. Ma noi come credenti siamo chiamati a fuggire. Quindi fuggire quelle cose, ma correre verso altre cose. Quindi non è che noi fuggiamo, ci isoliamo in un monasterio. No, fuggiamo, ma corriamo verso altre cose. Infatti questa parola persegue è proprio una parola di caccia. No, di correre indietro una preda. E la nostra preda qui, invece di essere un cervo, un coniglio o qualche altro animale, sono la giustizia, la fede, l'amore, la pace. Queste sono le cose che un credente dovrebbe seguire, cioè correre indietro. Nelle chiese della prosperità loro insegnano i credenti devono correre indietro denaro. Deve confessare ogni mattina che sei ricco e Dio ti sta abbondando. Ma non è scritturale. La Bibbia dice che i cristiani devono correre dietro la giustizia, fede, l'amore, la pace e poi con quelli. Quindi Paolo dice, Timoteo, non lo puoi fare da solo. Tu hai bisogno di altri credenti che tu puoi proseguire verso queste cose. Quindi tu cerchi queste cose, caccia queste cose con quelli che cercano il Signore con un cuore puro. Quindi noi come credenti evitiamo quelli che vogliono litigare, vani discorsi, quelli che hanno parole come cancrena. Corriamo verso credenti che ci possono aumentare la nostra vita spirituale. E poi, incluso in questo, eviti inoltre le discussioni stolte e insensate, sapendo che generano contese. Ora un servo del Signore non deve contendere, ma deve essere mite verso tutti, atto ad insegnare, paziente nelle offese subite. Questa è una buona parola per oggi, per i cristiani. Al contrario, oggi nella Chiesa uno offeso subito lascia la Chiesa. No, il servo del Signore deve essere umile, paziente nelle offese subite. Non deve contendere. Quando ero un giovane credente mi piacevo contendere, no? Però anche nella missione, altri fratelli giovani, no? Un po' come la scuola biblica. Volemmo affilare le nostre spade uno contro l'altro a far vedere che conoscevamo la teologia meglio delle altre persone. Ma era un fatto di orgoglio umano, puro. C'entrava niente la spiritualità. Ma io ho visto questo, più anni che cammino col Signore, più capisco che non ho capito niente. Quanto poco veramente so. E questa è una buona cosa, che perché chi cammina col Signore un po' di tempo deve essere umile. Anche se magari ha un grande bagaglio spirituale, per capire che ancora quanto è lontano dalla meta che è Cristo Gesù. Quindi un servo del Signore non deve contendere, ma deve essere mite verso tutti. E noi non dobbiamo pensare, come classicamente nelle chiese evangeliche, il pastore è il servo di Dio. Biblicamente chi sono i servi di Dio? Tutti i credenti. Siamo tutti servi di Dio, o sbaglio? Giusto? Quindi questa è una parola per tutti noi. Atto di insegnare, paziente nelle offese subite, ammaestrando con mansuetudine gli oppositori. Se mai avvenga che Dio concede loro di ravvedersi per riconoscere la verità. Sapete che noi non possiamo convertire nessuno. Io credevo, quando ero un giovane credente, nel ministero evangelistico basta un po' acchiappare una persona, no? Qual è la parola? Sai i cowboy con quella corda che lanciano? C'è una parola per quella corda? Lasso. lazzo, no? Allora, nella mia mente, era una mentalità anche diffusa, no? Pensavo che col lazzo, no? Bastava acchiappare qualche peccatore e quasi, forzarli di fare questa preghiera del peccatore, no? Così potevo, tipo, avere un altro notch in my belt, no? Come si può dire in italiano? Come caccia nella guerra, no? Che quando abbattono un nemico mettono, no? Dipingono una bandiera, no? Così potevo dire, guarda, ho portato 5 persone al Signore questa sera. Magari voi ridete, ma io ho vissuto una realtà così, no? Andavamo a evangelizzare e dopo era come la gara di ho pregato con 3 persone la preghiera del peccatore. Sì, magari uno era ubriaco, fradige, ma ha pregato la preghiera del peccatore. Ma noi non possiamo convertire neanche una mosca. Perché Paolo dice che magari il Signore concede loro il ravvedimento. Solo lo Spirito Santo può convertire una persona. Ma noi, con un atteggiamento di mansuetudine e umiltà, possiamo aiutarli a vedere il Signore. Invece, tante volte, noi cristiani siamo religiosi, no? Siamo un po' come i farisei, a puntare sempre il dito agli altri. Guarda, anche in questo ministero dove era prima, qualche fratello, ma ignorante, dico, perché noi andavamo per strada ogni giorno a evangelizzare, come abbiamo fatto in outreach lì in Reggio Calabria, che è una cosa buona, anche noi adesso, sabato, Dio volendo, andremo a Padova a evangelizzare col coro. C'erano alcuni fratelli incoscienti che, non lo so, facevano queste bravate, che mentre predicavano per strada, ravvedetevi razza di vipere! Allora ricordate, Gesù ha detto questa frase, è un passo nella scrittura, ma qualcuno sa a chi l'ha detto questa frase? Che classe di persone ha detto questo, ravvedete di razza di vipere? No, noi mercanti. Erano religiosi, erano i farisei. Era la gente che andava in chiesa. Ravvedetevi razza di vipere. Gesù non ha mai parlato con i non credenti in questo modo. Ricordate la storia in Giovanni 4, la storia della donna samaritana. Non è bello come Gesù... Cioè, questa donna è sposata e divorziata 5 volte e convive con un uomo adesso, quindi vive in peccato con questa persona. Conoscete la storia, giusto? Non è che Gesù dice, ravvedete di razza di vipera! No, lui dice, hai detto così e così... Cioè, Gesù ha una parola di conoscenza. Ma con molta umiltà lui parla con questa donna. E tante volte penso che noi credenti, con un atteggiamento religioso, respingiamo le persone invece di attirarli verso il Signore. E quindi Paolo dice che un servo di Dio, maschio o femmina, deve insegnare con mansuetudine, con umiltà. E che magari, se camminiamo in umiltà, il Signore li concederà il ravvedimento. Ammaestrando con mansuetudine e oppositore, se mai avvenga che Dio concede loro di ravvedersi, per riconoscere la verità e ritornano in sé, sottraendosi dal laccio del diavolo che li aveva fatto prigionieri perché facessero la sua volontà. Noi tutti eravamo una volta prigionieri di Satana, siete d'accordo? Ma a volte lo dimentichiamo. No, camminiamo col Signore per qualche anno, magari il Signore ci libera dei peccati grossolani, magari vediamo, no? Oh, vedi, stai facendo questo, 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 e dimentichiamo, guarda che, no? Più di una volta il Signore mi dice, guarda, credi che tu eri peggio di quello? Stai attento a puntare il dito. Non ti ricordi da dove io ti... il fango da dove sei venuto? E quindi è sempre buono ricordare che anche noi una volta eravamo ingannati, eravamo ciechi, seguivamo il diavolo, eravamo schiavi di lui, eravamo nel suo laccio, noi facevamo la sua volontà. Infatti Paolo Nevesini dice che noi eravamo nemici di Dio, ma Dio nella sua grande misericordia, no, ha rivelato suo figlio nella nostra vita. È stato puramente per la grazia di Dio. Allora, in capitolo 3, Paolo qui parla dei nostri tempi, e anche oggi, mentre studiavo questi passi, ho detto, mamma mia, sembra un elenco dei nostri giorni. Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi. Quando io ero un ragazzo, se tu guardavi una persona e dici che quello è egoista, quella persona ama se stesso, era una cosa bella. No, era molto negativa. Molto negativa. Invece oggi cosa ci insegna il mondo? Ama te stesso. Tu non puoi amare gli altri se non prima ama te stesso. Mi voglio bene. No. E purtroppo c'è questa filosofia diabolica anche nella Chiesa evangelica, perché è infiltrata la psicologia cristiana, che è un oxymoron, no? È una contraddizione di termine. Perché la psicologia è una filosofia umana inventata da uomini che odiavano Dio. E quindi psicologia cristiana, sì, sono due termini che non vanno insieme. Ma la psicologia moderna dice che noi dobbiamo amare noi stessi. Che la maggior parte del problema delle persone è una mancanza di autostima. Avete sentito? Il tuo problema è una mancanza di autostima. La parola di Dio dice che il nostro problema è che abbiamo troppo autostima. Ma la parola di Dio dice: stimate gli altri più di te stesso. Ma il mondo dice no. Tu hai problemi di autostima, devi amare te stesso. Quando amerai te stesso, puoi amare gli altri. Ma Paolo, che ha scritto questa lettera in Romani 6, ha detto, oh uomo miserabile che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? E secondo me la Chiesa oggi si trova nella condizione in cui si trova perché sta seguendo invece la parola di Dio filosofie di uomini. La Chiesa in America è un disastro totale. Guarda, è da piangere. Non che qui siamo alla perfezione, però cose allucinanti accadono nella mia nazione. In chiese che si dicono cristiani nati di nuovo, si dicono, il Signore sa, io non voglio giudicare, però veramente siamo nei ultimi tempi. perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, cosa è la filosofia dei nostri giorni, il materiale. Vanagloriosi, quindi uomini che vogliono la propria gloria. Anche questo, cioè quando io ho conosciuto il Signore, una cosa stimata nella Chiesa erano i missionari, erano quelli che davano a dare la loro vita per i poveri, che andavano a proclamare la parola di Dio in un posto sperduto come Montebelluna. Sto scherzando. No, come nella giungla di Cina, che nessuno sa neanche il nome del posto. Perché venire qui in Italia non è una grande sofferenza, anzi. In tante cose si sta meglio dell'America qua. Ora, chi sono i miti nella Chiesa? Chi sono gli eroi nella Chiesa? Musicisti. Tutti i giovani vogliono essere un rockstar cristiano. E non era così quando, anzi, quando io ho conosciuto il Signore, la musica cristiana stava nascendo. Keith Green, Second Chapter of Acts. C'erano poca musica, e non, io amo la musica cristiana, non voglio, però vedo questa cultura anche nella Chiesa che è uguale allo spirito del mondo. Ah sì, sono credente, però sono vanaglorioso, io voglio vivere per la mia gloria nel mondo cristiano. È diabolico, come lo è anche nel mondo. Noi dobbiamo vivere per la gloria di Cristo, non per la nostra gloria. Superbi, quindi orgogliosi. Bestemmiatori. Sì, alcuni non bisogna neanche commentare, è chiaro a tutti. Disubbidienti ai genitori. Allora, questo è un male che si sta cominciando a affliggere molto l'Italia. In America già, come in America siamo in avanti, siamo sempre 10-15 anni in avanti di voi, anche nel male. Allora, i giovani in America sono stati ribelli contro i genitori già da tanto tempo. Ma da quando io vivo in Italia, 18 anni, ho visto un grande cambiamento. No? E sì, non voglio entrare in tanti dettagli, però vediamo, no? Non tutti i giorni, ma quasi tutti i giorni, no? Ragazzi in scuola superiore con i telefonini, cose oscene, cose, no? 10 anni fa non c'era queste cose in Italia. Non c'era. Ma anche in America. Quando ero piccolo, tutti gli adulti uomini io chiamavo sir, signore, sì signore, sì signora, yes ma'am. Non era permesso a me a parlare con un adulto senza dire yes sir, yes ma'am. Beh, adesso se tu usi questi termini pensano che sei un extraterrestre. Sei appena uscito dal militare? E secondo me anche questo può essere una grande testimonianza per noi credenti, quando noi vediamo un anziano e gli offriamo di aiutarli a passare la strada, lei e parliamo con rispetto. Perché come ormai nessuno gli dà rispetto, cioè, ah, ma tu sei diverso. Tu sei come una volta. Qualche anno fa una maestra di Abigail ha detto, Abigail è come uscito da una capsula del tempo. E io se vado, cosa significa? No, lei è come una bambina antica. È così innocente, rispettosa, come i bambini di una volta. E noi eravamo molto contenti. Ingrati. Purtroppo noi viviamo in una generazione che tutto è dovuto. E io anche cioè devo confessare il mio peccato, cioè io anche ho viziato troppo i miei figli. Invece adesso stiamo cercando un po' di cambiare, che loro devono fare lavori in casa, lavare i piatti, pulire la casa, come lo facevo io. Io dovevo lavorare per una paghetta. Ed è stato buono, cioè quando ero piccolo odiavo questo fatto, magari altri bambini non dovevano fare questi lavoretti e io dovevo farlo, io dovevo tagliare l'erba, io dovevo spaccare la legna, dovevo fare tutte queste cose. E io da bambino dicevo, mio padre è cattivo, no? Gli altri padri, no? Quando io avevo una macchina, io avevo amici, padre, push, figlio, quanto? $5,000? Vai a comprarti una macchina. Vuoi una macchina? Vai a lavorare, caro mio. E io dicevo, mio papà è cattivo. E invece era buono, perché mi ha insegnato, no, perché quando io dovevo lavorare per comprare quella macchina, era prezioso quella macchina, ma ho sudato, ho lavorato tanti mesi per comprare quella macchina. Ma invece noi viviamo in una generazione tutto dovuto. E ripeto, io avrò sbagliato perché ho visto a volte anche i miei figli, no? Tutto dovuto, e abbiamo sbagliato e stiamo cercando di correggere. Scellerati. Quindi furbi, senza affezione, questo è senza affezione naturale. Crudeli, senza amore per il bene, traditori. Di nuovo, non voglio raccontarvi tutta la storia della mia vita, ma una volta, quando ero piccolo, dalle mie parti in America, se tu davi un stretto di mano, era come tu hai firmato 10,000 contratti. Cioè, tu davi un stretto della mano e dici, io farò questo. Quello per la mia gente era, tu hai preso un impegno. E se tu non portavi avanti, tu prendevi una brutta nomina fra tutti, che quello non è un uomo di parola. E quindi nessuno fidava di te. Erano altri tempi. Con un stretto di mano, Flavio, io farò questo. Io ti darò $1,000 per quella cosa. Perché c'era onore. C'era un senso di onore che non c'è. Temerari, orgogliosi, amanti del piacere invece che amanti di Dio. Oggi ho visto sull'internet, sai, fanno questi sondaggi e hanno visto che nell'anno scorso, cioè nel 2008, la media americana ha trascorso, dove l'ho scritto? Ha trascorso, ecco, 9,5 ore al giorno davanti un mezzo di media, cioè l'internet, telefonino, videogiochi, televisione, radio, giornale, libro. 9 ore e mezzo al giorno, almeno secondo questo sondaggio. Sono in un anno 3518 ore, e se prendi quelle ore e le dividi in giorni, sono 146 giorni dell'anno a vivere per il piacere, intrattenimento. Non so in Italia perché non c'erano sondaggi sull'Italia su questa cosa, ma io penso che l'Italia è un poco dietro, ma non di tanto. No, noi viviamo in una generazione dove dobbiamo essere intrattenuti. E vedo anche con i miei figli, no? Con i mezzi, video, internet. Noi genitori bisogna avere limiti. Io non penso che dobbiamo vietare tutto, perché ho visto che questo poi i genitori che fanno così, poi a 18 anni si rivolge contro noi figli, devono sperimentare. Cioè, secondo me, no, nei limiti, sì, mettere sicurezza sull'internet che non possono vedere cose sconce, no? Però mettere regole, limite, perché no, noi, e perciò vi dico, questa è una profezia avverata nella mia vita. E noi viviamo, come Paolo dice, in tempi difficili. Tempi difficili per figli di Dio. Anche, vi racconto solo un'altra cosa brutta dell'America. Alcuni mesi scorsi c'era questa ragazza, non vi dirò il nome, ma lei era in questo concorso di bellezza per Miss Universe. E questa ragazza ha vinto per lo stato di California. Ok? E poi per vari motivi poi lei non ha vinto questo concorso, ha vinto un altro, e è venuto fuori che lei diceva di essere un credente nato di nuovo. Quindi alcuni dicono, ah, è perché lei è credente nato di nuovo, qua e là, perché lei crede in Gesù, e pipo pa pa pa. Comunque è stata una cosa media, sai come fa la media, tutta questa cosa. Allora viene fuori dopo un po' che questa ragazza ha fatto anche le foto nude. E questo non è il scandalo più grosso. Il scandalo più grosso è che tanti credenti in America come non hanno battuto neanche un occhio per questo fatto. Ma, ormai... E per questo io dico, i cristiani in America c'è poca differenza, pochissima differenza fra quelli nel mondo. Cioè, comprendete, lo scandalo non è che questa ragazza ha fatto questa stupidata. Che a me sembra strano che un credente, un vero credente fa queste cose. Siete d'accordo o io sono antiquato? Ma quello è fra lei e il Signore. Quello che è più scandaloso è che come niente, no, non c'era. Anche in America c'è questo pastore che dice parolacce dal pulpito, che fa altre cose scandalose. E quello che mi sconvolge più di tutte le cose è quanto anche altri miei colleghi sono così. I tempi in cui viviamo. Non lo so, forse io vengo da un altro pianeta, non lo so, io... Ma amante del piacere invece che amante di Dio. E purtroppo c'è anche la filosofia nella Chiesa, no? Che Dio esiste solo per nostro piacere. Che è il volere di Dio per noi come credenti è che abbiamo una vita perfetta. È un po' la mentalità. Secondo voi Gesù ha avuto una vita perfetta? Secondo voi era il volere di Dio Padre che Lui andasse sulla croce a morire per i nostri peccati? Era il volere del Padre? Sì. Sì. Tutti dite sì, per favore. Era il volere del Padre. Secondo voi era una cosa bella essere inchiodato su una croce? Non era una crociera ai Caraibi, no, con gli ultimi cantanti cristiani e i belli predicatori? Ma è sbagliato nel pensare che noi seguendo Gesù non ci sarà un pezzo da pagare. Dio non è Babbo Natale che esiste per nostro piacere. noi esistiamo per il suo piacere. E a volte noi credenti soffriremo a causa del fatto che noi crediamo in Lui. Noi non saremo amati dal mondo. E di nuovo vedo nella mia nazione c'è questa sottocultura cristiana che non c'è differenza fra il mondo e questo mondo cristiano. Avente l'apparenza della pietà, e questo è anche il passo, versetto 5. Ma avendo rinnegato la potenza, da costoro allontanati. Allora avete compreso cosa ha detto Paolo qui? Cioè lui fa questo elenco e noi potremmo dire sì, il mondo è così, giusto? Ma vi dico che il mondo è sempre stato così. Paolo sta parlando di persone che vanno nella chiesa. Cosa dice il versetto 5? Avendo l'apparenza della pietà. Ah, io sono un credente nato di nuovo. Sì, ho divorziato la prima, la seconda, la terza moglie, ma io amo Gesù. I non credenti non hanno l'apparenza della pietà? Secondo voi i pagani hanno l'apparenza della pietà? No, loro sono pagani e quando ero pagano io ero anche orgoglioso di essere pagano. Non è che io facevo finta di essere spirituale, non me ne fregavo completamente della chiesa o delle cose di Dio o religione. No, Paolo dice che negli ultimi tempi coloro che nominano Cristo saranno così. Hanno un'apparenza di religiosità, di pietà. Ma con la loro vita negano la potenza. Quindi in poche parole, vanno in chiesa, dicono di essere credenti, ma vivono identicamente al mondo. Uguale. Perché non c'è la potenza di Dio nella loro vita che dimostra, guarda, io sono diverso. Avendo l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza, da costoro allontanati. Quindi Paolo dice a Timoteo, questi finti credenti, allontanati da loro. Nel numero di questi, infatti, vi sono quelli che si introducono nelle case, seducono donnicciole cariche di peccati, dominate da varie passioni, la quale imparano sempre, ma senza mai pervenire alla conoscenza della verità. Ora, come Iane e Iambre si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità. Uomini corrotti di mente e riprovati quanto alla fede. Costoro però non andranno molto avanti perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti, come avviene anche per quelli di quei tali. E poi dal versetto 10 Paolo parla dell'esempio che lui ha dato a Timoteo, un esempio veramente di seguire Dio. In versetto 8 ci viene rivelato il nome di questi due maghi, ricordate in Esodo capitolo 6, capitolo 8, capitolo 9, ricordate quando Mosè ha fatto diventare il bastone un serpente? E sono usciti i maghi, anche loro, noi conosciamo col trucco. Allora, il nome di questi due maghi, si vede che nel mondo ebraico conoscevano il nome. E quindi è importante di capire che Iane e Iambre erano persone religiose, avevano un'apparenza di pietà, ma erano falsi profeti. E Paolo dice che queste persone Anche nella Chiesa negli ultimi tempi sembreranno persone spirituali, sembreranno magari predicatori cristiani, ma in realtà si oppongono a un uomo di Dio, alla vera dottrina di Dio. Infatti seducono, e infatti questo pastore nella mia città di Seattle che usa sempre questo linguaggio sconcio, no? Secondo me è un falso profeta, perché lui promuove la immoralità nella Chiesa. Cioè, che esempio sarei io che io comincio a tirare parolacce qui in Chiesa per i giovani? Io sono convinto in Italia che io la domenica dopo avrei una Chiesa vuota. Siete d'accordo? Io spero di sì. Io spero che è così. Lì a Seattle stanno affollando questa persona. Viviamo in tempi pericolosi, fratelli. Tempi che io non credevo mai di vedere nella mia vita. Ma vuol dire che il ritorno di Cristo è più vicino. Amen. Quindi vieni presto, Signore.